Ci ho messo un sacco a scrivere questa intro perché ho provato e riprovato a darvi una giustificazione accettabile del film di cui sto per parlare. E mi ero messo in testa di trovare una qualche correlazione o uno straccio di espediente narrativo che potesse collegarlo alla cerimonia degli Oscar che è appena passata. La verità è che non c'è nessuna correlazione, tranne il fatto che il regista Damien Chazelle ne ha vinto uno. Quindi, nella settimana in cui si poteva parlare di diversi film interessanti e meritevoli di un premio, io mi sono guardato Babylon, film del 2022 di Damien Chazelle, che tra l'altro è stato anche un mezzo flop. Il film è uno dei tanti film King Size che stanno uscendo negli ultimi anni, più di 3 ore in cui Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva vivono tutti gli eccessi del mondo della produzione cinematografica e della vita mondana della Los Angeles degli anni 20, vivendo il momento di passaggio tra cinema muto e cinema sonoro da posizioni, prospettive e vissuti molto diversi, ma altrettanto connessi. È un film esageratissimo in tutto e c'è oggettivamente troppo di tutto, troppi eccessi, troppe persone nell'inquadratura, troppe sottotrame, troppe voci, troppo rumore.
Troppo rumore.
Chazelle fa questa cosa per cui tutta la prima parte di Babylon, che racconta la produzione di film senza audio, sia costantemente riempita dalle voci frenetiche dei registi, dalle urla degli attori, cannoni che sparano, assoli di tromba, musicisti che suonano sul set, musicisti che suonano alle feste notturne. Poi arriva il 1927, col primo film sonoro. Fare film diventa un'altra cosa. Ci sono i microfoni da sistemare, ma è un casino perché sono microfoni ambientali e sul set c'è sempre un sacco di gente, la pellicola costa e i tempi di produzione sono serrati, non si può sbagliare.
Silenzio di tomba.
I film acquistano la voce, ma tutto quello che c'è attorno deve perderla. Di 3 ore e 20 di film a me ha colpito questa cosa qui, come Chazelle abbia rappresentato il rapporto tra contesto e contenuto utilizzando silenzio e rumore. Questa piccola cosa, assolutamente ininfluente ai fini della trama o dei 10.000 eventi che Babylon mette in scena, è l'unica che mi è rimasta impressa. Magari sono io che sono rimasto colpito da una cosa minuscola senza un motivo particolare. Magari mi sono fatto un viaggione mentale in una direzione che Chazelle non aveva neanche considerato così tanto. Magari iniziamo, dai.
Tra le altre cose, un podcast.
Perché questo rapporto tra contesto e contenuto, codificato in silenzio e rumore, non è che se lo sia inventato Chazelle. Lui ha costruito un prodotto audiovisivo che mette in evidenza l'esistenza di questa dinamica. Ma a pensarci ci sono diversi oggetti che fanno la stessa cosa. Ad esempio, per quanto il sonar possa sembrare un oggetto abbastanza antiquato da portare come esempio, nel contesto delle profondità marine, il contenuto della presenza di un ostacolo o di un essere vivente è reso noto da un beep o dal silenzio. Una cosa più recente? Il contatore Geiger, nel contesto ambientale, per esempio, rileva il contenuto di radiazioni attraverso una serie di click a una frequenza più o meno alta secondo l'intensità con cui il contenuto viene rilevato. Certo, Chazelle usa tutta una costruzione narrativa e sonora per far passare allo spettatore il messaggio che qualcosa nel contesto si è modificato, e l'utilizzo dei suoni che fa il regista per notificare questo cambiamento è decisamente più d'impatto di un beep o di una serie di click ravvicinati. Ma quei beep e quei click stanno facendo la stessa cosa. Stanno analizzando i dati di un contesto e ci stanno restituendo un feedback sonoro diverso, rendendoci noto qualcosa.
L'uso del suono, una modalità sensoriale spesso descritta come coinvolgente per gli ascoltatori a un livello viscerale e intuitivo, per rappresentare i dati ha negli ultimi anni guadagnato slancio. Questo avviene in un momento in cui i metodi tradizionali di rappresentazione visiva faticano a creare una relazione efficace tra il pubblico più largo e i dati disponibili, astratti e sempre più complessi, con relativa difficoltà nel costruire consapevolezza e conoscenza rispetto ai fenomeni che questi dati descrivono.
Paolo Ciuccarelli, attualmente professore alla Northeastern University di Boston, si occupa da anni di come i dati vengono raccolti e codificati per essere presentati alle persone che dovranno poi osservarli e utilizzarli per farsi un'idea di cosa sta accadendo. Grafici, infografiche, tabelle e mappe sono strumenti che abbiamo costantemente sotto gli occhi, che si tratti di calciomercato o dei tassi di interesse, dati sull'impiego, sulla criminalità o banalmente il percorso che facciamo correndo su Runastic. Sono tutti dati raccolti e riportati visivamente ogni giorno su carta, in televisione, sui nostri smartphone o nelle slide proiettate a scuola o al lavoro. La data visualization è lo strumento principale grazie al quale ogni giorno possiamo renderci conto di cosa sta cambiando in un determinato contesto, grazie a una rappresentazione visiva efficace. I dati vengono tradotti in immagini, funzionali a restituire una rappresentazione semplice e immediata di quel contesto e dei suoi cambiamenti in atto. Il fatto è che questo strumento è diventato incredibilmente pervasivo nel corso del tempo. Siamo immersi dentro questo tipo di rappresentazioni grafiche in maniera costante e questa sovraesposizione comporta un rischio concreto, quello di distaccarci da quello che stiamo osservando. L'operazione di traduzione e codifica che la data visualization fa è fenomenale da un punto di vista di trasmissione delle informazioni, ma proprio in virtù della semplificazione visiva necessaria a questa immediatezza, la complessità dell'argomento o del contesto tende a disperdersi e giorno dopo giorno, argomento dopo argomento, a sfumare. Capiamo immediatamente quel grafico o quella tabella, capiamo sempre meno come si è arrivati a quel grafico e che tipo di impatto ha sul contesto. E quindi magari non è un caso che in mezzo al delirio visivo di Babylon quello che mi abbia colpito di più sia stato un momento in cui tutti stanno immobili e chiedono silenzio assoluto. Quel passaggio da informazione visiva a informazione sonora mi ha fatto spostare il canale recettivo che stavo utilizzando, dagli occhi alle orecchie. Questo spostamento della percezione è quello di cui si occupa il professor Ciuccarelli, della sonificazione dei dati, la data sonification. Detta così sembra una cosa abbastanza complicata, e in effetti lo è, ma il punto che trovo incredibilmente interessante è lo studio che viene fatto nell'analisi di un determinato contesto, la codifica di un certo numero di informazioni che però arrivano a noi non come numero o grafico o tabella, ma come suono. Per esempio, immaginate uno dei tanti grafici legati alle emissioni di CO2 che purtroppo vediamo sempre più spesso comparire in giro. Ecco, quelle mappe, solitamente organizzate per fasce di colore verde, giallo, rosso e nero, di solito indicano la concentrazione della produzione di CO2 in un determinato luogo. Ma sonificare quel dato, restituendo al corpo una sensazione fisica di quella mappa, cosa comporta? Ora vi faccio sentire la sonificazione dei dati legati al clima in tutto il mondo. Lo studio parte dal 1650, ma per praticità ho preso solo dal 1916 al 2016, 100 anni. Il suono che sentirete sarà composto da un fischio in sottofondo che rappresenta le emissioni di CO2 nell'atmosfera e da un suono pizzicato che rappresenta un nuovo record di innalzamento delle temperature medie. Ogni secondo che sentirete corrisponde a circa 3 anni. Occhio al volume sul finale. Lo so, non è una roba che uno vorrebbe sentire in macchina tornando dal lavoro, ma il punto è proprio questo. Questo tipo di codifica dei dati restituisce fisicamente una sensazione a chi ci si trova ad avere a che fare. Questo suono dà fastidio perché effettivamente quello che sta succedendo al clima è una cosa che dovrebbe darci fastidio. Ma la data sonification non è solo questo, ci sono anche sonificazioni stupende. Potrei dirvi che a un certo punto, nel 2014, la NASA ha fatto uno studio della famosa immagine del campo ultraprofondo del telescopio Hubble. Nell'immagine si vedono una serie di puntini, di colori e forme diverse, che potrebbero sembrare stelle, ma non sono stelle, sono galassie, e sono circa 10.000. Capite bene che siamo su ordini di grandezza difficili da tradurre in qualcosa di cui possiamo fare esperienza. Leggere o ascoltare la frase 10.000 galassie fa un certo effetto, ma sentire questo, che effetto fa? Questa sonificazione dell'Hubble Ultra Deep Field riproduce una singola nota per ciascuna galassia nell'immagine. All'interno del brano, più tardi suona la nota, più lontana è la galassia. L'altezza della nota indica il colore della galassia, le note più basse sono più rosse e quelle più alte sono blu. Il volume indica la dimensione appartenente alla galassia. In poco meno di un minuto possiamo risalire a quasi 13 miliardi di anni fa, fino alle galassie più lontane in quella foto. Avere la possibilità di sentire fisicamente queste informazioni trovo sia una modalità incredibilmente efficace per fare in modo che queste informazioni non si perdano nella valanga di stimoli visivi in cui siamo immersi tutti i giorni. Una sensazione fisica è tua, è qualcosa che senti tu in un modo che è certamente diverso dal mio, e proprio per questo forse è una cosa a cui puoi fare riferimento, qualcosa che ti rimane addosso. Di data sonification torneremo a parlare, perché c'è un sacco di roba da dire. Nel frattempo vi segnalo un podcast in inglese che parla proprio di questi temi, portando anche degli studi di sonificazione dei dati davvero interessanti. Si chiama Loud Numbers, vi lascio tutto nella descrizione della puntata. Ci sentiamo venerdì. Alla prossima!
TLAC è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci, podcast.tlac@gmail.com oppure Instagram tlac.podcast.